programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui su Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo, già lo sapete, è Zibaldone, un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica Radio Libera barcellonese, Radio Contrabanda, da 25 anni ormai, mancano pochi mesi al quarto di secolo, in diretta sempre qui sopra la Plaza Reial del capoluogo catalano, di Barcellona. Vi ricordo che ci potete ascoltare sia sui 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, vecchia maniera, cercando quindi di trovare il 91.4 sulle vostre radio, ormai anche se digitali, però a volte insomma non è così facile. Ma poi ci potete ascoltare anche in streaming dalla web di Radio Contrabanda, che è www.contrabanda.org. Vi ricordo anche che in podcast ci trovate sulla nostra pagina web zibaldone.contrabanda.org tutti i podcast degli ultimi 4 anni e fischia, e infine che ci trovate anche molto facilmente e insomma ormai questo va di moda in Facebook, sui social network. Cominciamo subito con una canzone che insomma oggi è il 3 luglio e allora andiamocela a sentire, questa canzone che a me piace molto.
Col bene che ti voglio vedrai non finirai, ai 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai, ai 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 ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna. Poi non ti ho vista più, vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, ia 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 ia. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più, ia 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 ia. Ma perché ci sei, amore amore, ma perché non torni? È luglio da 3 giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio, stamani al mio risveglio non ci speravo più. Ad un abbaglio e invece ci sei tu, ia 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 ia, ci sei tu, in riva al mare, solo tu, amore amore, e mi corri incontro, ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Freddo al cuore. sei con me.
Vabbè, la prima puntata del mese di luglio non potevamo cominciarla con un'altra canzone, sì, con questa bisognava cominciarla. Riccardo Del Turco, luglio, era il 1968, sono passati praticamente 50 anni, ma ancora, insomma, questa canzone ci ricorda che è cominciato il mese di luglio, è cominciata l'estate, effettivamente qui negli studi di Radio Contrabbanda, ma non solo qui, in tutte le case di Barcellona e financo della Spagna, e da quello che mi dicono anche di Lisbona, sta facendo un gran caldo, la ola de calor. Se fossimo un programma serio vi diremmo subito, dovete bere tanta acqua, coprirvi il capo e non passeggiare nei centri storici delle vostre città e men che meno nelle periferie, sia mai, nelle ore di punta. Insomma, noi non ve lo diciamo, fate quello che vi pare e dopo non siamo responsabili di quello che vi succederà. Comunque, bando alle ciance, una puntata ricca di ospiti, ricca di musica, queste due ore qui, 3 luglio su Radio Contrabbanda con Zibaldone. Non ci sarà solo la musica, ci sarà anche la poesia e la traduzione. Forse uno dice, beh, la traduzione, tematica un po' noiosa, e non è proprio così. I traduttori sono stati dei traditori, una tematica che chi si occupa di traduzione lo sa bene. Ne parleremo insieme a José María Micó, che è stato ospite un paio di settimane fa qui con noi, in veste in quel caso di chitarrista e autore di canzoni, in questo caso è nella sua veste forse più conosciuta, quella di poeta, ma anche appunto di traduttore. E ci sarà anche un altro amico di Zibaldone, Francesco Luti, anche lui poeta, anche lui traduttore e amico di José María Micó. Parleremo tra poco insieme a loro nella prima parte del programma. Nella seconda parte invece conoscerete Adriano Bonforti, un altro amico, un italiano, romano, lui residente qui a Barcellona, creatore di una piattaforma molto interessante, si chiama Patamu, sta mettendo in crisi la SIA in Italia, insomma solo questo insomma, dovrebbe farvi rizzare le orecchie, anche i capelli, forse a quelli della SIA e a Gino Paoli ormai no, vabbè, ne parliamo dopo insieme ad Adriano Bonforti, seconda parte dedicata a Patamu. E infine dovrebbero comparire, il Banzo non è sicuro di farcela, lo scopriremo a breve, dovrebbe ricomparire Bruno, il comico serio che da un po' che non viene a farci visita, e anche un altro caro amico, cantautore musicista torinese di passaggio da Barcellona, Vittorio Cane, ma siccome fa molto caldo e magari non si sono idratati a sufficienza, non compariranno. Tante sorprese quest'oggi, sicuramente, come anche questa canzone che vi proponiamo adesso, di un poeta, traduttore anche lui, non traditore in questo caso, è Alexis Diaz Pimienta. L'avete conosciuto qui a Barcellona qualche mese fa insieme a Davide Riondino, che era stato in radio da noi. Maestro Pimienta e su Guajira Band, un CD che è uscito qualche tempo fa, è il Guajiro Citadino. Andiamo a sentirci una canzone, il testo è proprio di Alexis Diaz Pimienta e di Selena González, Tu eres el punto cubano, una canzone che sì, ci riporta nell'isola caraibica.
Soy el punto cubano que la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano.
Tú eres el punto cubano, mezcla de caña y café, de guateque y de bembé, de cordillera y de llano. Tú eres de placa y de guano, de bate y de solar. Tú eres de río y de mar, tú eres guajira cubana, ibérica y africana, isleña y peninsular.
Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría.
Tú eres el punto cubano y en la manigua viviste. Tú eres el punto cubano y en la manigua viviste. Pero un día le dijiste adiós al techo de guano. con Reutilio de la mano llegaste a la capital y lograron al final, con frescura y virtuosismo, el perfecto sincretismo de lo urbano y lo rural.
Ahora me encuentro en La Habana, entre orquestas y he gustado de cha-cha-cha disfrazado. Pongo una nota cubana, pongo una nota cubana.
Ay, Celina, tú eres el punto cubano, criada entre clave y güiro. Ay, Celina, tú eres el punto cubano, criada entre clave y güiro, novia eterna del guajiro, lluvia fresca en el verano. Ay, Celina, mezclaste sobre tu mano bongoes y guayaberas. Ay, Celina, y por lo grande que eras, demostraste en cada casa que chango no tiene raza, ni el campo tiene fronteras.
Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores.
E abbiamo cominciato, o meglio continuato, dopo Riccardo Del Turco siamo volati dall'Italia degli anni 60 alla Cuba di adesso con Alexis Diaz Pimienta, il maestro Pimienta che salutiamo. E perché? Perché Diaz Pimienta è un poeta che scrive, un grande improvvisatore, uno scrittore, un traduttore. E insomma, adesso nella prima parte di questa puntata di Zibaldone, proprio di poesia e di traduzione, parleremo insieme a José María Micó. José María, bentornato a Zibaldone.
Grazie, grazie per questa insistenza di invitarmi.
Grazie a te. E quest'oggi, tra l'altro, parleremo con te in italiano.
Vediamo se me la cavo, sì, speriamo di sì.
Sicuramente. E c'è anche con noi un altro caro amico, Francesco Lutti. Ciao Francesco.
Ciao, buon pomeriggio.
Scrittore, poeta anche lui, traduttore, insomma, un barcellonese innamorato dell'Italia che ha vissuto e ogni tanto vive ancora in Italia e traduce poeti e grandi classici italiani come José María, e dall'altra Francesco che invece vive qui, un italiano che vive qui a Barcellona, diciamo insomma in Las Afueras, nell'Interland barcellonese, un bell'Interland, bisogna dire la verità.
Non mi posso lamentare.
Stai a Sitges, Francesco, insomma, poi di questi tempi, mica Sabadell,
No, è vero.
Insomma, diciamolo, che tra le tante cose hai tradotto poeti, continui a tradurre poeti spagnoli o di lingua spagnola, e tra questi c'è anche José María.
Sì, certo, José María, oltre ad essere un amico, io lo stimo moltissimo come autore, come poeta, e nel 2005 mi pare sia uscito un volume dedicato a lui, ossia ho tradotto una serie di poesie con una selezione, diciamo, dal suo itinerario poetico, e ne è venuto fuori Prima Stazione, che è un libro diciamo che forse il primo libro in italiano, tradotto in italiano.
Sì.
Poesie scelte 1990-2005, uscito per la Mauro Pagliai Editore, Biblioteca del Caffè. Un volume agile, molto bello, che ho qui tra le mani, come ho tra le mani anche invece il libro che mi avevi regalato il mese scorso, quando eravate stati qui con Marta, per parlare di questo progetto molto bello che unisce la poesia con la canzone e la musica, che è Marta y Micó, di cui abbiamo parlato. Chi fosse interessato, basta che se lo cerchi nella nostra pagina web, ci sono tutte le puntate in podcast, e trovate anche quella. E José María Micó, Caleidoscopio, l'ultimo libro che è uscito di poesie tuo, José María, tra l'altro 15° premio de poesia Generación del 27, insomma non l'ultimo premio che si concede alla poesia e ai poeti. È uscito tra l'altro per i tipi della Visor, Colección Visor de Poesia, che io credo sia una delle case editrici in Spagna che cura di più e è molto attenta a ciò che è la poesia in lingua spagnola o anche tradotta in spagnolo di tanti grandi poeti. presentarti, io credo che tarderei tutta la puntata, José María.
Guarda, dunque non farlo.
No, dico però alcune cose. Tanti sono i tuoi libri di poesie, sei professore ordinario di letteratura spagnola all'Università Pompeu Fabra di Barcellona e hai pubblicato e scritto tante cose nel campo della diciamo più della ricerca scientifica,
sì, della filologia, sì.
Della filologia, della letteratura e tra le tante cose anche che hai tradotto e tradotto in questo caso dall'italiano, perché non è solo che traduci dall'italiano ma traduci anche dal catalano allo spagnolo,
sì.
Degli italiani ci sono diciamo due nomi tutelari, uno che è stato anche premiato con il premio nazionale di traduzione in Spagna e in Italia, cioè l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, e poi un altro invece su cui ti stai cimentando proprio in questo periodo,
sì.
Che è forse il poeta dei poeti, Francesco?
Divin poeta.
Il Divin Poeta.
Sì, sì, sì. Ho appena finito la traduzione dell'Inferno, sono ai primi canti del Purgatorio.
Insomma, stiamo parlando logicamente di Dante per qualche ascoltatore un po', insomma, così con la testa fra le nuvole o forse
che
accaldato.
Non pensasse a Dan Brown, ecco, l'Inferno di Dan Brown.
Esatto, sì.
Non tradurlo, eh.
No, è già stato tradotto.
Ma cominciamo da questo tuo libro, Caleidoscopio,
sì.
Un libro che io ho letto con estremo piacere, tra l'altro Francesco, tu l'hai già letto questo libro?
Beh sì, certo, tutti i materiali che in uscita e usciti di José María li conosco.
Ce lo vuoi un po' introdurre tu, José María?
Beh, un libro un po' strano, diciamo, della mia traiettoria, se si può dire così, perché gli altri erano più regolari. Questi si intitola appunto Caleidoscopio perché c'è un po' di tutto, no? Ci sono delle poesie, diciamo, sentimentali più o meno aspettabili per un poeta come me, ci sono dei brani, no, dei pezzi, dei testi in prosa, in una prosa un po' diversa, anche con gli argomenti un po' spinti, si può dire così, un po', no,
si può dire, via.
Argomenti un po' diversi da quelli più sentimentali, poi c'è qualche esercizio di moralità anche, qualche poesia un po' più morale, per questo ho trovato questo titolo, che peraltro è una parola molto comune, ma che definisce, penso bene, il contenuto, che è molto variato, molto diverso dagli altri libri che ho scritto.
E diciamo, però in questo caleidoscopio tu unisci un po' l'inizio e la fine, un po' come un circolo, no? Alla fine,
sì.
Con una piccola modifica.
Sì, infatti è la stessa poesia con una piccola modifica alla fine, sì. Volevo fare anche dare questa idea di circolarità, come se fosse un caleidoscopio vero e proprio, con tanti luci, ma una specie di simmetria nel suo insieme.
E sono per la maggior parte dei testi, delle poesie in castigliano, in spagnolo, a parte una poesia in catalano e anche una in italiano.
Sì, sì, questo è stato curioso perché quella in italiano ero in un periodo in cui penso quasi tre anni senza riuscire a scrivere nemmeno un verso, forse perché ero impegnato ad altre cose, ma ero in treno tra Firenze e Bari, dovevo andare a Bari a un convegno appunto di letteratura, e ho cominciato a pensare in una nuova poesia ed è venuto il primo verso in italiano, forse perché ero in un treno, sul treno in Italia così. E poi ho finito di scrivere questa poesia in italiano, ma via via mentre scrivevo c'erano delle alternative o delle soluzioni in spagnolo. E alla fine ho fatto due poesie, no? Che non con il testo a fronte, ma prima quella che ho scritto prima in italiano e dopo la traduzione, che non è proprio una traduzione, è una specie di versione autentica come quella in italiano, la versione in castigliano. E poi, ma questo in modo intenzionale, ho fatto lo stesso con una poesia in catalano, perché ho tradotto anni fa Ausias Marc, un grandissimo poeta del 400, e ho voluto fare questa poesia in omaggio ad Ausias Marc ed è venuta in modo naturale nella sua lingua e nel catalano, quello che si parla a Valencia, che per me è un po' più familiare di quello che si parla a Barcellona. diciamo, sono questi due esperimenti anche per questo caleidoscopio, perché ci sono tre lingue in questo libro, anche se soltanto una poesia in catalano e una poesia in italiano.
E poi, tra l'altro, come dicevi prima, ci sono appunto varie sezioni, sì, che non sono solamente delle forme per, diciamo, creare una pausa nella lettura di questo libro, ma anche proprio perché sono un po' dei compartimenti che potrebbero essere anche a sé stanti per la, sì, forma in cui sono scritti, per le modalità. E tra l'altro ognuno viene introdotto da una citazione di chi penso sia stato anche un tuo referente a livello,
sì,
poetico,
sì, sì.
C'è Ruben Dario, c'è Rainer Maria Rilke,
Juan Gelman, sì, sì,
Paul Valéry.
Sì, 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 è così. Vedo che hai letto con attenzione. Ti ringrazio per questa attenzione, perché in realtà avevo 4-5 progetti di libri quando avevo questo libro tra le mani, ma siccome perlomeno io non scrivo tanto, scrivo poco, diciamo, perché ho tempo per altre cose, ma la mia scrittura non è molto, molto stesa, sono molto avaro, infatti, in realtà, quando scrivo e così, e avevo forse 4-5 idee da libri diversi, e alla fine ho deciso di fare un libro solo, e da questo libro forse verranno fuori nel futuro non 4-5 libri diversi, ma 2 o 3, sì. E c'è una sezione Momentos, per esempio, e quella dei anche quella dei frammenti in prosa, che forse diventano un libro fra qualche anno, ma, o fra qualche decennio, o fra qualche lustro.
Beh, ma nel frattempo, insomma, sei anche già impegnatissimo con il progetto di Marta e Micò.
Sì, è uscito. È stato un cambiamento anche nella vita, ma comunque sì, mi devo impegnare, sì.
Perché, insomma, lo ricordo magari ai nostri ascoltatori che non ci avevano ascoltato la volta scorsa, un disco è uscito da poco, dove,
sì,
la maggior parte del disco è vero che sono opere, diciamo, tanghi e testi famosi, diciamo, già conosciuti nel mondo del tango, dello sboleros,
sì.
Però ci sono anche due testi tuoi, e poi, sì, diciamo, praticamente ci ricordavi nell'intervista del mese scorso, un disco è, insomma, ormai manca poco, lo avremo,
sì,
tra fine anno
e
inizio,
sì,
anno.
Spero di sì, tra fine anno e inizio d'anno abbiamo, sì, stiamo già facendo alcune prove, dobbiamo, sì, sì.
E lì i testi sono praticamente,
sì,
tutti,
sì, saranno 10-11 brani tutti miei, sia il testo che la musica.
So, quindi non è proprio vero che scrivi poco, eh?
Ma, beh, diciamo, se... No, è vero, è vero. No, per questo la musica sì che è stata una novità, ma sono testi dei miei libri anteriori. Ci sono due poesie di Caleidoscopio, ma gli altri fanno parte dei miei libri più antichi, alcuni di quelli che ha tradotto anche Francesco.
Facciamo una piccola pausa musicale, andiamo a sentirci un altro poeta che in questo caso mette in musica le sue poesie e le recita lui stesso. In Italia per alcuni è molto conosciuto, per altri è ancora uno sconosciuto, e vi consiglio di conoscerlo presto. Vincenzo Costantino Cinaschi, è uscito l'anno scorso il suo nuovo disco Smoke, parole senza filtro. Andiamoci a sentire una, perché merita tantissimo, e attenzione logicamente alle parole, perché in questo caso le parole sono importantissime oltre alla musica. E la musica, ve lo dirò dopo, hanno collaborato con Vincenzo Costantino Cinaschi, dei grandi musicisti. Eccola qui, è bellissimo.
È bellissimo guardare fuori mentre piove. Piovono pugni dal cielo e lacrime sudate. Tutti fuggono cercando riparo, molti riparano nella fuga. La ragione si dà ai pazzi, forse perché hanno ragione. Il mio torto è il buon umore. Non riesco ad alzarmi dal letto senza cantare. Non riesco a uscire di casa senza sorridere. Mi piace pensare positivo, sorseggiare una birra fresca, guardare indietro e vedere il futuro, sentirmi un evaso all'ora dell'aperitivo. È bellissimo andare a dormire mentre la città si sveglia. Le valigie sono piene di sogni, i treni pieni di rassegnazione. Il mio torto è la ragione, e la ragione mi dice di seguire l'istinto. Non riesco ad alzarmi dal letto senza di te. Non riesco a uscire di casa senza tornarci. Fuori continua a piovere, mentre il cielo schiarisce. Ed è bellissimo. Bellissimo.
Beh, è proprio bellissima questa canzone, questa poesia del grande Cinaschi, Vincenzo Costantino, Smoke, Parole senza filtro, un disco che è uscito l'anno scorso. Ci siamo sentiti questa canzone, le musiche, in questo caso era di Folco Orselli, molte delle altre canzoni, sono la musica e l'autoria della musica di Francesco Arcuri, ma poi c'è anche la partecipazione in alcuni casi di Cristicchi, Simone Cristicchi, di Vinicio Capossela, di Edda e di altri anche musicisti italiani. Quindi davvero un bellissimo disco. Dopo ci sentiremo un'altra canzone, ma torniamo qui nel frattempo con José María Micó e anche con Francesco Luti, e aggiungerei un po' a questa chiacchierata l'altra tematica, la poesia e la traduzione. Insomma, chiamiamo in causa Francesco. Francesco, ma il traduttore quante volte è traditore?
Questa è la domanda ricorrente, no? Ma io devo spezzare una lancia a favore dei traduttori, un po' perché lo sono anch'io, come José María. Intanto, se la traduzione è fatta seriamente e con gli strumenti giusti, cioè la preparazione giusta, non si deve parlare di traduzione ma di nuova versione. È un po' quello che diceva prima lui. È curioso che lui si sia imbattuto in due lingue, la sua e l'italiano, e abbia sentito l'urgenza di scrivere una poesia prima in italiano e poi di, non voglio dire ritradursela, ma di riscriverla, no? Questi sono casi rari nella letteratura, no? di scrittori bilingue, no? Ci può essere il caso di Beckett, ora mi viene in mente, o forse anche Pessoa ha scritto qualcosa in inglese, però ecco, in altri casi ci sono anche scrittori che non se la sentono di tradurre se stessi. Io mi ricordo una conversazione con Antonio Tabucchi, che era un molto amico mio, a proposito di Requiem, no? Un libro che lui scrisse direttamente in portoghese, e io scherzando gli dicevo: ma traduzione di Sergio Vecchio in italiano, dico, ma non sarai mica, non ti sei mica inventato il nome Sergio Vecchio? Cioè, no, Sergio Vecchio è un mio amico di Genova. Ma io pensavo davvero che Sergio Vecchio non esistesse, che lui avesse riscritto il suo libro, ma in verità lui l'aveva affidato a un altro, perché non poteva scrivere questo suo sogno trasformato in romanzo in una lingua in cui non l'aveva sognato. Questo mi colpì moltissimo, e devo dire, ho molto rispetto per i traduttori seri, per i veri traduttori, e ce ne sono tanti anche in Italia, di grandi traduttori, soprattutto di poesia, perché la poesia, tradurre la poesia ha una responsabilità maggiore.
È certo, molto più che la prosa. José María?
Sì, sono d'accordissimo. Io infatti ho avuto... Quando ho tradotto queste due mie poesie, che infatti non sono traduzioni vere, ma sono riscritture, ho pensato che se quando traduco non mi prendo quelle libertà. Invece da autore mi sono preso delle libertà che non avrei mai osato di prendermi come da traduttore, diciamo.
Certo.
No? Ma sono due esperimenti che ho fatto, no? Ma in realtà è così, no? È un esercizio di riscrittura, infatti, perché... devi dare non soltanto il senso, ma restaurare anche il valore, anzi i valori letterari che ci sono in quel testo per un lettore che non è più quello, nel mio caso che ho tradotto dei classici, che non è quello del 300, non è quello del 400, non è quello del 500, no? Ma far sì che l'Orlando Furioso diventi ancora letteratura per quello che per i lettori di oggi, no? E per questo quello che ha fatto per esempio Francesco, l'abbiamo accanto con la poesia spagnola, è molto meritevole, perché non ha tradotto soltanto me, ha tradotto molta gente. Per qualche anno in quella collana lì ha tradotto altri poeti, no? E la poesia è sempre un esercizio di equilibrio molto complicato. E dunque penso che il traduttore non è mai un traditore, ma è vero che tradurre è un'attività malinconica, perché alla fine stai per fare una cosa e sai dall'inizio che non riuscirai mai a arrivare a quel livello che c'ha Dante, che c'ha Ariosto, no? E dunque è una specie di sconfitta, no? Dall'inizio, ma la vittoria è nel fatto di trovare alla fine un modo di dire qualcosa di simile a quello che ha detto l'autore, no? E per i lettori che non sono nemmeno quelli che ha avuto l'autore.
José María, un'altra delle questioni che credo interessanti riguardo a tradurre, soprattutto poi quando si tratta di autori molto conosciuti o di grandi classici, esistono già altre traduzioni.
Sì.
E quindi il rischio, tu per esempio come ti relazioni con le traduzioni già esistenti? Certo, di Dante in spagnolo o di Ariosto già ne esistevano.
E sì.
Quindi tu cosa fai? Le leggi, non le leggi? Hai paura di che ti influenzino un po' in negativo, comunque poi di non avere una certa libertà mentale per poter tradurre come tu vorresti? O procedi in altro modo?
Io tutte le conoscevo, le ho letto ogni tanto, ma quando mi sono messo al lavoro le ho dimenticate, diciamo. E soltanto quando alla fine c'è qualche problema di interpretazione, vedo le soluzioni altrui, che alle volte sono migliori delle mie, o sono ottime comunque, o siamo arrivati in un modo casuale alla stessa soluzione, no? Ma in questo caso ho capito un paio di cose. Una, che non c'è mai la traduzione perfetta. Diciamo, l'originale è insostituibile, ma l'ho scritto poco fa. Diciamo che un classico è anche l'addizione, la somma delle sue traduzioni. Dunque le traduzioni sono sempre complementarie. Ci sono buone traduzioni e traduzioni cattive, ma anche quelle traduzioni cattive fanno parte del testo originale. E dunque l'ottima traduzione è quella che sarebbe l'addizione di tutte le traduzioni che ci sono. Per questo ho deciso di tradurre anche in un modo diverso di quel modo di tradurre usato dai traduttori precedenti, perché alle volte c'è un cambiamento nella lingua o un criterio diverso dal punto di vista metrico. E dunque Dante è la somma della traduzione di Ángel Crespo con la di Luis Martínez de Merlo, con quella mia quando sarà uscita, e Dante è tutto questo anche.
Ma quando prevedi concludere la traduzione?
Dovrei consegnare l'originale fra un anno, diciamo così.
Idealmente
l'editore vuole far uscire il libro al Natale del 2016, dunque per un po' non ho lavorato molto, ma ora sono concentrato con queste vacanze di agosto. Sul purgatorio, spero per Natale avere finito il purgatorio.
Insomma è un bel lavoro, poi, una grande impresa.
Ma sì, divertente anche, no? Comunque dopo l'Orlando Furioso tutto è un po' più semplice, diciamo. L'Orlando è stata dura, l'Orlando, sì.
Ma e dopo Ariosto, dopo Dante, il prossimo chi sarà? Petrarca?
No, non credo.
Tasso?
Non credo. Ma mi piacerebbe tradurre Ausias Marc in italiano, non tutto, ma tradurre 30-40 poesie di Ausias Marc in italiano.
Anche lì, insomma, un'altra impresa non facile.
Vediamo. Ma per questo avrò bisogno
di Francesco
e di altri amici, così come sicuramente.
Certo. Francesco, tu tra l'altro prima non ti ho forse presentato a dovere anche poi come traduttore. In Italia sei molto conosciuto come traduttore di poeti spagnoli. È uscita nel 2008 il volume Poesia Spagnola del Secondo Novecento, dove hai tradotto tanti di questi poeti. Adesso ricordarli tutti forse non ha nemmeno senso. E invece ti volevo domandare, qual è stato il poeta che hai fatto più fatica a tradurre?
Allora, questa è una domanda in cui posso riallacciarmi a un concetto che mi è venuto in mente mentre parlava José María, no? Cioè, intanto José María ha tradotto grandi classici. Io ho deciso di orientarmi per autori contemporanei, no? Non ancora classici, e quindi ho il vantaggio di una lingua più fresca, ecco, più nel tempo, e poi anche la possibilità, come nel caso suo, di contattare l'autore per certi dubbi, per certe cose, quindi ancora più meritevole la sua traduzione. E certamente quando si fa una selezione di autori per un'antologia, come ho fatto io diversi anni fa, si utilizza un criterio prettamente personale, quindi è criticabile. Io ho fatto le mie scelte prendendomi le mie responsabilità, e certe volte tu scegli un poeta meno vicino a te, anche come persona o come modo di pensare e modo di interpretare anche la poesia. Quindi forse ci sono alcuni poeti che pur rispettandoli io sono un pochino più lontano dal modo di scrivere.
Per esempio, facciamo dei nomi, su.
Ma non me li fare questi
falli,
nomi.
Dai, questi nomi, su.
Ma non lo so, per esempio io ho tradotto un paio di antologie di Peregrin Ferrer, che tra l'altro conosco bene, però è una poesia un pochino più lontana
dal tuo sentire,
dal mio sentire, ecco, anche se la rispetto moltissimo e la considero una poesia di un certo livello, e poi anche forse qualche poeta più vicino di età, come Carlos Marsal, eccetera. Appunto si ripete quello che ho detto prima, ossia una poesia più lontana da come la interpreto io la...
Certo, e quindi dal tuo punto di vista,
dal mio punto di vista,
può essere più difficile magari.
Sì, è una sfida maggiore. Tu devi, come dire, tutte le antenne che un traduttore deve accendere quando diciamo inizia a lavorare e durante il suo lavoro, e in questo caso devono essere ancora più calibrate, perché tu sai benissimo che vai a toccare un campo e una poesia un pochino più lontana da quella che tu senti più vicina, come potevano essere i poeti del 50, ecco, che a me piacciono molto, anche González, Claudio Rodriguez, Guitisolo, Jaime Gil... poeti, diciamo, da cui i più giovani hanno bevuto, però in un certo modo hanno riproposto con una voce più personale la loro poesia. Non so se mi sono spiegato, ma insomma.
Sì. José María, una cosa che forse ti volevo domandare prima e poi con la chiacchierata mi sono scordato. Lavorando per esempio su Dante, ma anche su Ariosto, come hai già fatto, si pone anche un problema, che è quello di rispettare la metrica, ma rispettare anche la rima. A volte riuscire a rispettare entrambi in una traduzione è quasi impossibile.
Sì, infatti le traduzioni storiche sia dell'Orlando Furioso che della Divina Commedia rispettano, tranne quelle che sono direttamente in prosa, rispettano sia la metrica che la rima. E questo sì, l'ho studiato per le traduzioni precedenti, e alle volte il traduttore è costretto a inventare qualcosa, a trovare delle rime in spagnolo che, anche se sembra che la vicinanza della lingua dovrebbe facilitare le cose, ma alle volte non è così. E troviamo delle rime con dei concetti, delle parole che non ci sono in Ariosto e non ci sono in Dante. Questo è un conto. Da un'altra parte, per via di questa complementarietà delle traduzioni che ho detto, penso che bisogna cambiare il criterio di traduzione. Evidentemente Dante è un grande poema, una grande poesia, e dunque non si può tradurre in prosa. Secondo me si può tradurre da un punto di vista filologico, una traduzione di servizio, ma una traduzione letteraria della Divina Commedia deve per forza essere inversi. Così, ho fatto anche delle prove prima, e ho deciso di tradurre in endecasillabi, senza rima, ma rispettando la sintassi della terzina, che in Dante è molto importante. E ogni tanto ci sono delle assonanze che in spagnolo hanno più forse che in italiano, no? In italiano la rima è soltanto quella piena, consonante, ma invece la tradizione poetica spagnola ammette questa rima di assonanza, nel romanzo, in altri testi, che ogni tanto io uso queste assonanze. Dunque c'è una specie di rima, ma non è quella terzina, quella rima generatrice di Dante, che questo è così per l'autore, ma il traduttore non è l'autore. Diventa un autore di un testo di secondo grado, diciamo, ma non è l'autore, non può soppiantare l'autore.
Certo.
E non può soppiantare il testo. Dunque questo rispetto al senso letterale e questo rispetto anche alla poesia fa sì che io perlomeno ho evitato queste rime. Nel caso dell'Orlando Furioso è un po' diverso, perché c'è anche l'ottava, e in quel caso lì ho scogitato una specie di soluzione, perché 40.000 endecasillabi senza rima spariva anche l'idea d'ottava, che sì, per Ariosto è molto importante,
sì.
E dunque sono 8 endecasillabi, 6 endecasillabi sciolti, ma poi finisco con una rima baciata, con assonanza, non consonante, e così i due versi finali rendono idea dell'ottava come strofa.
E prima di andare a sentirci un'altra canzone di Cinaschi, una canzone poesia, volevo domandare a entrambi questa cosa. Entrambi siete poeti, e spesso anche i traduttori di poesia sono essi stessi poeti. Poi magari chi più o meno conosciuto, magari chi è più conosciuto come poeta e meno come traduttore, o il contrario. Ma non è ingabbiarsi troppo, cioè già la poesia è scriverla quando poi è magari in metriche, in endecasillabi o insomma in altro modo, più la rima già è un cercare di ingabbiare la propria creazione, la propria scrittura, fino a un certo punto, comunque dare una struttura a una cosa che magari altri invece preferiscono il verso libero, proprio per dare libertà piena a una propria maniera. Con la traduzione, dove a questo si aggiunge il rispetto di ciò che già un autore, un poeta ha fatto, e oltre che nel senso, anche magari appunto nelle assonanze, nelle cose, è un lavoro complicatissimo.
Beh, certo, se no tutti potrebbero farlo, ecco, voglio dire. Io credo, stavo ascoltando con molto interesse quello che diceva José María, che soprattutto nel suo caso, che lui è veramente un poeta, questo lavoro non lo può fare una persona che non è un poeta, perché deve conoscere la tradizione della sua propria poesia. Quello che diceva lui prima, no? In Spagna ci sono una certa importanza per le assonanze, no? Lui conosce la poesia spagnola, tutta la tradizione fino ai nostri giorni, e con quel bagaglio lì che può tradurre Dante o un contemporaneo. E quanto al tuo discorso della gabbia, se il poeta diciamo ha scritto una poesia che appartiene a un genere poetico, quindi con una sua metrica specifica, bisogna rispettarla, altrimenti è verso libero e non è non voglio dire che non è poesia, ma non è la poesia che lui voleva fare, perché il traduttore, quello che riscrive diciamo nella versione, deve tener conto di questo, ma deve essere abile di creare una sua di avere una sua certa libertà, ma dentro della gabbia. La gabbia è un po' come
la libertà nel matrimonio, o una libertà invece di un
no, c'è una
di Don Giovanni.
C'è una poesia di Carlos Drummond de Andrade che dice: o passaro è preso è livre na prisão do ar, no? L'uccello è libero nella prigione del cielo, quindi siamo tutti prigionieri.
Ah beh, certo, la prospettiva, i punti di vista sono fondamentali in questo.
Sì, no, e a parte questo penso, e lo dico anche a quelli che vogliono scrivere, no? Che bisogna essere consciente, avere veramente questa conoscenza dei limiti, perché il romanzo ha i suoi limiti, la musica ha i suoi limiti, le trasmissioni radiofoniche hanno i suoi limiti, devi fare la presentazione in 20 secondi, tu anche questo sei bravissimo in questo, se avessi 20 minuti a disposizione forse non lo faresti così bene. E dunque queste gabbie sono quello che fanno parte, non solo fanno parte, ma ci costringono a diventare liberi. Ci fanno diventare liberi. Io per questo che ho cominciato, diciamo, soltanto come poeta, poi ho fatto cose filologiche, ma alla fine ho trovato nella traduzione uno spazio comodo per me, anche se un lavoro malinconico che non serve a niente, tradurre poesia è quasi, no? La poesia è inutile, la traduzione è inutile, tradurre poesia e poi di autori di 500 anni fa sembra una cosa che non serve a niente, no? Invece sono costrizioni che si aggiungono per renderci più liberi. Penso che l'arte sia questo, avere coscienza di che ci sono le costrizioni proprio per diventare liberi e fare delle cose nuove.
Andiamo a sentirci una poesia che è diventata una canzone, quella di Vincenzo Costantino Cinaschi, una poesia che in questo senso sì che rappresenta bene il suo soprannome artistico, Cinaschi, che era in fin dei conti il soprannome che dava a se stesso Bukowski nei personaggi che creava nella sua letteratura. La canzone, questa poesia, si chiama Il Re dei Bar.
Ecco, la notte mi incontra, la luna gira gli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà. Dietro il bancone di un bar i sogni nuotano senza pietà. Giocano odori e profumi della mia città. Cerco negli occhi di turno un po' di verità, trovo soltanto la gloria della vanità. Un ubriaco mi lanta la vita che tanto poi non ricorderà, ogni bicchiere nasconde in disarmo paura e libertà. Dietro il bancone del bar i sogni nuotano con onestà, giocano vite e ricordi della mia esistenza. Cerco allo specchio di fronte un po' di santità, trovo soltanto la furia della verità. Brindo sincero a quello che c'era e a quello che poi ci sarà. Liscia o corretta la vita da sola e tutto quel che c'è. Guarda che luna, guarda che mare e guarda me. Trovati un altro regno ed un altro re. Guarda che luna, guarda che mare e guarda me. Trovati un altro regno ed un altro re. Guarda che luna, guarda che mare e guarda me. Trovati un altro regno ed un altro re. Guarda che luna, guarda che mare e guarda me. Trovatevi un altro regno ed un altro re.
Il re del bar, Vincenzo Costantino Cinaschi, e torniamo qui in diretta a Zibaldone Radio Contrabbanda insieme a José María Micó e a Francesco Luti, parlando di poesia e di traduzione. Tra l'altro, una cosa che forse all'inizio non ho ricordato ai nostri ascoltatori, un fiorentino, Francesco Luti, che vive qui, e invece un barcellonese che è un fiorentino d'adozione.
Sì, da quando ho conosciuto Francesco, ma questo non si deve fraintendere, perché ero al lavoro con l'Orlando Furioso e io conoscevo lui come traduttore.
Detta così, scusa José María, se interrompo, ma dire ero al lavoro con l'Orlando Furioso sembra dire ero al lavoro con un tipo furioso che si chiamava Orlando, insopportabile.
Infatti era così, ci siamo conosciuti in quel periodo lì e io ho cominciato la mia fiorentinità, diciamo così, in quegli anni, era il 2003.
Sì, sì, siamo andati a prendere un caffè alle Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica, caffè storico dei poeti del primo Novecento italiano, ecco.
Tra l'altro, visto che tra un po' siamo anche in chiusura di questa prima parte di Zibaldone, Francesco, tu sei stato qui varie volte ospite da noi, hai presentato i tuoi ultimi due libri, 2 anni fa ormai, La goccia che scava, l'anno scorso, proprio in questa data, forse dopo è ritornato a presentarlo ufficialmente dopo l'estate, A testa alta, Il cammino del Sarià.
Sì.
So che stai scrivendo già un altro libro, insomma, sì. Non ti fermi mai.
No, è curioso perché uno l'apparenza sembra che io pubblichi ogni anno, ma
vabbè,
La goccia che scava era un libro che avevo finito nel 2007, poi per varie vicende è uscito solo nel 2013, mentre A testa alta è un libro che è uscito nel 2014 ed è stato scritto abbastanza velocemente per quello che è la mia maniera di fare un po', come dire, di scrivere. È la prima volta che scrivo un libro e lo pubblico dopo nemmeno un anno. Mentre questo è un libro a cui sto lavorando adesso, un libro che ho cominciato nel 2009, l'avevo lasciato, l'ho ripreso, un po' come gli innamoramenti, no? Prendi, ti lasci, ti rimetti, e adesso mi sono un po' riappassionato a questa storia.
Dici qualcosa però.
Ma è un libro che ha a che vedere con Dante, non... Dan Brownamente parlando, se si può dire così, no? Voglio dire, ora c'è questo famoso libro di Dan Brown di cui tutti parlano. A Firenze stanno girando.
Quale?
Anche il film Inferno. Ah. Non ti perdi niente. No. Il mio è un libro che ha a che vedere con Dante, ma forse per la mia fiorentinità, per le mie esperienze personali.
Ma nel senso che è un film ambientato ai tempi di Dante?
No,
è un film,
no.
Scusa, un libro?
No, è un libro ambientato ai nostri giorni, però Dante, come dire, suggerisce ai protagonisti, attraverso certi suoi versi, una strada per ritrovare un amico.
Quindi è un giallo?
È un, sì, si può dire anche un giallo, sì, sì, in un certo senso. Un giallo un pochino sui generis, perché non ha diciamo il taglio del giallo veramente, però ha una storia che si può considerare una storia del libro noir, ecco, il libro giallo.
Ma c'è anche già un titolo?
Stavo parlando prima con José María, ne ho uno, ma non ti anticipo nulla perché magari lo cambio alla fine.
A te convinceva José María quel titolo?
Non glielo ho detto.
Me l'ha detto, io preferisco che sia così perché penso che è meglio se lo tiene per lei, per lui.
Sì, sì, voglio aspettare, ancora non lo sento proprio uscire totalmente.
Insomma, vabbè, ci terrai al corrente, insomma.
Sì, 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 lo sai che molto volentieri ti aggiornerò.
José María, invece tu su Dante il prossimo anno della tua vita sarà proprio dedicato a questo.
Sì, c'è anche il titolo, in questo caso c'è il titolo.
vuoi anticiparlo o no?
Sì, lo posso anticipare, commedia.
E quindi l'inferno è già finito, adesso ti tocca Purgatorio.
Purgatorio, sì.
E poi finalmente ci sarà il paradiso.
Il 16 sarà il paradiso.
Tornerai a rivedere le stelle.
Le stelle.
C'è una tua poesia, se non sbaglio, dove non dici che non tornerai a vedere le stelle.
È lì, l'hai tradotta lì. Sì, ma comunque sì, come una specie di riassunto della commedia, infatti. No?
Insomma, ricordiamo per chi ci stesse ascoltando dall'Italia, José María Micó, Prima stazione, poesie scelte, 1990-2005, un libro tradotto da Francesco Luti e, insomma, autore e traduttore qui presenti quest'oggi, lo trovate per la Mauro Pagliai Editore in Italia. Invece per chi leggesse anche lo spagnolo, consigliamo il libro che, insomma, con cui abbiamo cominciato questa intervista, l'ultimo lavoro di José María Micó, Caleidoscopio, Collección Visor de Poesia, uscito qualche mese fa, premio, quindicesimo premio de Poesia Generación del 27. Quindi, insomma, Francesco, i tuoi libri li abbiamo ricordati, poi digitando i vostri nomi, José María Micó o Francesco Luti, in Google, insomma, trovate tante di quelle informazioni che potete passare l'estate a leggere, poesie, traduzioni o anche romanzi o testi scientifici di filologia, insomma, di questi due grandi ospiti che abbiamo avuto quest'oggi qui a Zibaldone. Quindi io vi auguro ormai buona estate, perché Zibaldone,
grazie,
agosto,
Stefano, anche a te. Grazie.
Va in vacanza, ci ritroviamo quando farà più fresco parlando di Dante in varie maniere.
Bene.
Buona estate a tutti, estate a tutti e sì. A te in particolare, grazie.
Grazie a voi e anzi, no, noi José María ci risentiremo prima di quando tu finirai la traduzione di Dante, perché nella tua veste, in questo caso, di chitarrista e autore di canzoni.
Speriamo che sì, volentieri, molto volentieri.
Con Marta e Mico.
Devo inventare qualcosa per tornare qui.
Ma ormai un disco lo sappiamo, quindi ti aspettiamo prestissimo, già forse prima della fine dell'anno. Francesco Luti, José María Micó, grazie di essere stati qui, buona estate, a prestissimo.
Grazie, ciao.
E andiamo con un'altra canzone per poi passare alla seconda parte di Zibaldone, un'altra canzone, un'altra poesia di Vincenzo Costantino Cinaschi, l'ultima che ci ascoltiamo da questo Smoke, Parole senza filtro, e non è in questo caso una poesia di Cinaschi, ma è un testo bellissimo di Bruno Lauzi che si intitola Il Poeta. Lo mette in musica e lo canta, in questo caso, proprio Vincenzo Costantino Cinaschi.
Alla sera, al caffè, con gli amici, si parlava di donne e motori, si diceva, son gioie e dolori, lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di averle più belle, e lui restava a guardare le stelle, poi piangeva e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere, ma una sera, giocando a scopone, perse un punto parlando di te. Ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un poeta che sapesse parlare d'amore, ma cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te? E cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te? Cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te?
Meravigliosa questa versione del Poeta, testo di Bruno Lauzi, lo abbiamo sentito interpretato da Vincenzo Costantino Cinaschi nel suo disco che abbiamo presentato qui in questa prima parte di Zibaldone, Smoke, Parole senza filtro. Andiamo con un'altra canzone, Black Friday. Loro sono due artisti che abbiamo seguito spesso qui a Zibaldone, Edvina e Deco, Deco e Enrico De Colle che salutiamo, Edvina Dan, entrambi, Enrico De Colle è un triestino, Edvina invece è un'australiana, vivono entrambi a Berlino. È uscito, credo ormai 2 anni fa, credo non siano già passati 2 anni, da questo Berlin Seasons, un disco che hanno fatto insieme, registrato a Berlino. Ci andiamo a sentire una canzone che si chiama Black Friday. Eccola qui, Edvina ed Eco su Zibaldone.
Warning, shepherds, warning, sound. as never before. Our hopes had faded, never thought we'd make it, but that's what courage is for.
Friday, loro sono Edvina ed Eco, una canzone molto bella di questo Berlin Seasons, un album appunto che ormai dovrebbe avere, se non sbaglio, quasi un paio d'anni di vita. Ma torniamo qui a Zibaldone, continuiamo, anzi ci andiamo a sentire una cosa che non l'ho ancora fatto, andiamo con il jingle di Zibaldone, così vi ricorda, anzi questo forse non lo fa, 91.4 FM a Barcellona ogni venerdì pomeriggio, però sentitevelo qui nella voce di Paolo Rigotto. Adesso insomma abbiamo mandato anche il jingle, entriamo proprio nella seconda parte del programma e lo facciamo, lo abbiamo annunciato in apertura di queste due ore di Zibaldone, insieme ad Adriano Bonforti. Adriano, benvenuto a Zibaldone.
Ciao Steven, grazie mille, sono contentissimo di essere su Radio Contrabbanda, è un onore proprio.
Era da tanto che io e te ne parlavamo perché tra l'altro quello che tu fai tante cose, ma insomma sei qui per parlare di Patamu, questo progetto che insomma tu sei stato l'ideatore, il fondatore, la persona che lo sta portando avanti, investendo tanto energie, tempo e non solo, e che ha molto a che fare tra l'altro con quello che anche una radio libera rappresenta. Vuoi un po' spiegare tu, che sicuramente lo sai spiegare meglio di me, che cos'è esattamente Patamu?
Benissimo, certo. Patamu è un progetto accessibile via internet, una piattaforma online, in cui un artista può depositare le proprie opere con l'intento primario di tutelarle dal plagio, ma in realtà questa parola non deve trarre in inganno, perché non vogliamo tutelare dal plagio le opere dell'artista per chiuderle in un cassetto e fare sì che queste opere restino chiuse per sempre. Anzi, vogliamo far sì che l'artista si senta sente il cuore più leggero nell'essere protetto e sia più invogliato, per esempio, a far circolare la propria arte, le proprie opere, a diffonderle, addirittura a volte anche a permettere ad altri di modificarle. Quindi vogliamo liberare la creatività degli artisti.
Quindi in modo completamente diverso da ciò che fanno in Italia la SIAE, qui in Spagna la SGAE, tra l'altro appunto ci tengo a ricordare che Radio Contrabbanda è una radio libera, autofinanziata, autogestita, non ha niente a che fare con, come tutte praticamente le radio commerciali, con la SGAE, in questo caso in Spagna, come non avrebbe a che fare con la SIAE in Italia. Quindi è musica in libertà e parole in libertà, in una forma, forse un'espressione un po' dadaista, però con la voglia di mantenere appunto questa possibilità di stare nelle frequenze, in questo caso radiofoniche, in totale libertà.
Certo, perché tra l'altro è molto interessante quello che dici, se voi pagaste la SGAE, paradossalmente, visto che queste tipologie di collecting non vanno poi a vedere analiticamente quali artisti sono passati, in realtà stareste dando dei soldi che non tornano agli stessi artisti che avete passato voi, come succede in Italia, dove tutti gli artisti, tutte le radio, anche le web radio devono pagare la SIAE, ma poi la SIAE va a ridistribuire i compensi solamente agli artisti che passano nelle 6 radio principali.
Cioè questo come non passano, diciamo, se una canzone di un artista nuovo passasse in una radio, però insomma è un artista che mandano in onda ogni tanto, non riceverebbe nulla?
Assolutamente no, purtroppo, perché il principio non è analitico, e quindi succede questo, che ci sono migliaia di radio, web radio e decine di migliaia di artisti che in nome dei quali vengono versati dei contributi, ma poi questi contributi fondamentalmente l'80% va circa al 2% degli iscritti della SIAE, cioè i nomi che conosciamo tutti noi. In qualche modo si frustra quindi l'arte meno conosciuta, che questa ambiguità. La SIAE dichiara che quegli artisti non stanno ricevendo niente perché sono sconosciuti, ma in realtà la maggior parte delle entrate economiche della SIAE sono dovute ai piccoli contributi di tantissime radio, tantissimi piccoli canali televisivi.
E poi i concerti, logicamente.
Ovviamente.
Questo tipo. E sì. Raccontaci un po' com'è nato Patamu. Cioè, tu un giorno ti sei detto, beh, insomma, questa cosa non funziona, dobbiamo trovare una modalità per difendere in un certo qual senso i piccoli artisti, i piccoli cantanti, ma anche non solo, appunto, musicisti e scrittori e così via. Insomma, crea di qualcosa a livello culturale, però senza passare dalle forche caudine di un sistema burocratico che in realtà sfrutta tutti e non diciamo condivide ciò che bisognerebbe condividere.
È verissimo quello che dici, non solo non condivide ma addirittura vincola gli artisti, soprattutto i più giovani vengono vincolati, nel senso che ad esempio non possono scegliere di suonare in beneficenza un concerto. La SIAE gli dice no, tu in quanto iscritto alla SIAE sei vincolato, devi scegliere per forza il copyright tradizionale. Quindi magari a me è successo personalmente che un regista famoso mi aveva proposto di utilizzare una mia musica pagandomi anche, ma non voleva passare attraverso la SIAE. Io ero contento, ma non ho potuto rinunciare alla intermediazione della SIAE. Tra l'altro, questo si ricollega a una cosa che dicevi prima, che in questo momento queste collecting funzionano così. Nel 2016 saranno obbligate dalla direttiva Barnier ad accettare anche delle licenze più aperte come le Creative Commons. Su come è nata Patamu? È nata perché io ero un musicista e a 17 anni componevo musica per teatro, e mi hanno detto i ragazzi che avrebbero messo in atto la rappresentazione che era obbligatorio per me iscrivermi alla SIAE. Sono andato in SIAE, ho pagato quelli che per un ragazzo di 17 anni sono delle cifre spropositate, come mi sembra 220.000 lire, e poi insomma ho dovuto pagare molto. Ho avuto dei problemi al momento del deposito, perché mi hanno detto che non potevo mettere il titolo in inglese se non tra parentesi, quindi pure dei vincoli strani che non capivo. Mi hanno detto che due musiche erano troppo simili, gli ho detto ma voi che ve frega se questa è la musica mia, e ne ho fatte due che sono simili. Ora era una, diciamo, declinazione di un tema melodico sotto forma di fuoco e l'altra sotto forma di aria, quindi erano per me due brani completamente diversi, però il ritornello era troppo simile e mi hanno detto che non andava bene. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è quando qualche mese dopo sono andato in SIAE, li ho informati che stavo per mettere le mie musiche nell'appena nato internet, e mi hanno detto ah beh, non c'è nessun problema, pagaci 180.000 lire. E gli ho detto no, ma non ci siamo capiti, no, è la mia musica. E hanno detto sì, la tua musica, ci devi pagare 180.000 lire per quella che si chiama auto-intermediazione, una cosa del genere. E quindi praticamente mi hanno obbligato a pagare questi soldi. Quindi io in 6 mesi, da musicista 17enne, mi avevano dato 500.000 lire per queste musiche teatrali, 400.000 le ho date alla SIAE. Inutile dire che mi sono tornate 5.000 lire, andavo a cercare di suonare nei locali dal vivo e mi dicevano ah ma no, ma se sei SIAE ci costi troppo, non sei conosciuto. Quindi alla fine mi sono trovato infinitamente vincolato. Una soddisfazione personale è stata che anni e anni dopo, anche grazie alla nascita di Patamu, la SIAE si è trovata costretta a mettere l'iscrizione gratuita per gli under 30, perché c'è una competizione adesso, perché da noi si può depositare gratuitamente, fondamentalmente.
Patamu quando è nata esattamente?
Allora, come idea è nata nel 2005-2006, e mi ricordo che si chiamava, all'inizio avevamo pensato Nosiae, che però era un po' forte, poi l'abbiamo chiamata Libera l'Arte e poi alla fine è diventata Patamu questo...
E questo nome da dove nasce?
Allora, questo è un nome strampalatissimo, che un giorno dopo averlo spiegato, vabbè, ti spiego com'è e poi ti dico cosa mi ha detto un giornalista. Pata nasce dal fatto che io ero fisico, mi piaceva molto il teatro, mi piaceva molto uno scrittore che si chiama Philip Dick, e ho scoperto che Alfred Jarry, scrittore di teatro, aveva scritto Luburé e aveva presentato la società francese di patafisica, che è la fisica che non si prende sul serio. In quell'epoca non è che nasceva Linux, però nasceva Ubuntu, che è stata poi l'apertura di Linux alle grandi masse, quindi Ubu significa condivisione in lingua bantu, che è una lingua africana, poi mia madre è africana. Quindi ero molto contento, avevamo pensato a Ubumu, dove Mu sta per musica, però Ubumu suonava obiettivamente veramente malissimo. Quindi abbiamo trovato che lo stesso scrittore dell'Ubure aveva fatto la società francese di patafisica, poi Miriam Makeba, Patapata, era il simbolo dell'anti-apartheid. Tutte queste cose abbiamo pensato che Patamu andasse benissimo. Dopo averlo spiegato a un giornalista, ha detto, vabbè, ho capito, nome di fantasia. È scritto...
Certo, se no l'articolo, i 4.000 caratteri che magari aveva disposto nell'articolo finivano nella spiegazione del nome.
Esatto.
Però invece è una spiegazione molto bella, è una ragione molto carina. Quindi dicevi, 2005 nasce l'idea, il progetto vero e proprio nasce nel 2000?
Diciamo, abbiamo aperto il sito agli amici nel 2010, poi piano piano è andato in virale, senza capire come, abbiamo trovato iscritti in tutta Italia e quindi abbiamo iniziato a cercare dei fondi, abbiamo vinto un fondo che si chiama Inventare il Futuro dell'Università di Bologna, sono stati dei grandi perché hanno indetto un concorso dell'università che però era aperto a tutti e noi lo abbiamo vinto, grazie a quello è nato il prototipo e poi abbiamo vinto un bando della provincia di Roma che era fondo per la creatività, grazie al quale ci siamo potuti stabilire come startup.
Andiamo a sentirci una canzone di uno degli artisti, diciamo, che sono iscritti, sono registrati a Patamu. Adesso andiamo, poi ritorniamo, magari ci dici qualcosa se hai voglia, se hai tempo, su questo artista, e poi continuiamo la chiacchierata con te.
Give me a part of your life. Steps, I noticed by your eyes, I know you'll go so far, and I'll be there beside you, in a small corner of your room, and a tiny window lets the cyan, and its rays are so warm, I can feel the looking for. I guess it's the same for you. You should have seized my hands, but you was scared of that wasn't right, so you broke it up. The color that makes my life happy. And if you tell me you
feelings of my heart. So please, don't compromise my love with your stupid set just chance. Met a deal with your forgetful heart, and in the little corner I will kiss your soul, awakening the thrill of your heart for me.
Si chiama Little Corner, giusto?
Il brano si chiama Little Corner e l'artista che lo canta è Erika Romeo, che è un'artista patamù. Questo brano è stato inciso per le Ibanez, per un corto su internet delle Ibanez, e tra l'altro si ricollega a quello che dicevamo prima, perché anche lei, come era successo a me, ha ricevuto un vincolo dalla SIAE. Gli ha detto: no, questa cosa di mettere il tuo brano su internet senza rientrare attraverso di noi delle royalties non si può fare. Lei ha informato la SIAE del fatto che in realtà era interessata per motivi strategici della sua carriera a avere questa collaborazione, e a quel punto, diciamo, di fronte al diniego della SIAE, per fortuna non era ancora iscritta, ha deciso di non iscriversi, ha potuto depositare il brano con Patamu e scegliere la strada per la sua arte.
E quanti artisti più o meno adesso sono iscritti a Patamu?
Adesso siamo 6200 artisti più
6200
o meno.
Sì. In Italia?
Soprattutto in Italia. Ogni tanto ci scrive qualcuno dagli Stati Uniti che ci dice: ma funziona anche qua? E lo usa, perché in realtà una volta che si ha a disposizione una prova di paternità dimostrata da una giurisdizione di qualsiasi parte del mondo, poi quella prova può essere utilizzata in altri luoghi. Però sì, fondamentalmente stiamo in Italia.
E che differenza c'è tra Patamu e un normale Creative Commons?
Allora, Patamu è un luogo in cui tu puoi depositare l'opera dichiarando che quell'opera è tua. Noi produciamo una dimostrazione con data certa del fatto che tu hai fatto quella dichiarazione. Quindi paradossalmente uno potrebbe anche dichiarare che sua ha un'opera di Michael Jackson. Però se tu dimostri nel 2015 che Black or White è tua, chiaramente esiste una prova antecedente che dirà che stai dicendo una falsità, no? Però noi dimostriamo che la dichiarazione è stata fatta in una certa data. E quindi se non ci sono dichiarazioni antecedenti, quella diventa una prova di paternità. Mentre in realtà le Creative Commons non sono delle dimostrazioni di paternità, ma sono delle licenze di utilizzo che un autore dà a tutto il resto del mondo per quanto riguarda una certa opera. Per esempio, io autore posso dire: se tu ti impegni a fare il mio nome ogni volta che diffondi la musica, a non guadagnarci sopra e a non modificare l'opera, allora io ti concedo di utilizzare quest'opera senza chiedermi l'autorizzazione. E tra l'altro in questo modo succedono delle cose bellissime. Io purtroppo ho dovuto abbandonare la musica ormai 6 anni fa, pure per Patamu, eppure per portare a casa un po' di stipendio per sopravvivere, e non con Patamu, tra l'altro, con un dottorato che faccio. Ho lasciato la musica, però ogni tanto mi scrivono dal Giappone o dal Brasile dicendo: senti, io ho messo la tua, visto che era in Creative Commons by NCND, che è un tipo di licenza, io, se visto che rispetto le licenze, l'ho messa su questo documentario, però ti volevo comunque informare. Quindi due cose meravigliose: una, che la usano su un documentario in Brasile, e due, che me lo vengono a dire perché sanno già che non hanno niente da temere, no?
Certo, certo, questo infatti è molto interessante. E un'altra cosa che ti volevo domandare a questo proposito, insomma, la SIAE che cosa ha detto al riguardo? Cioè, che reazione ha avuto quando Patamu forse è nata, magari all'inizio non la conoscevo, e subito corse ai ripari, e poi adesso che insomma avete, mi dicevi, più di 6.000 iscritti?
Le reazioni della SIAE sono divertentissime, perché pubblicamente la SIAE non ci risponde, la SIAE ci ignora completamente dal punto di vista...
Come lo Stato con i terroristi, per così dire, non vi riconosce.
Non si tratta.
Esattamente.
Ci disconosce. A me dispiace anche, perché noi abbiamo lanciato anche una petizione che si chiamava la petizione per abolire il monopolio della SIAE, che sembra una cattiveria verso la SIAE. Tra l'altro è firmabile su change.org/aboliamo monopolio SIAE, faccio pubblicità, però in realtà non è contro la SIAE, perché noi vorremmo abolire il monopolio della SIAE, non la SIAE, per fare sì che anche la SIAE sia spinta a migliorarsi. Quindi dal punto di vista pubblico non ci è arrivata nessuna informazione, invece sotto banco ci sono arrivate tutte le informazioni possibili. Qualcuno che addirittura ci ha detto: no, ma noi non possiamo trattare con voi perché noi abbiamo 100.000 iscritti e voi solo 6.000, come se avere il 6% degli iscritti della SIAE fosse una cosa, cioè 6.000 artisti non vale.
La SIAE più o meno si parla di 100.000 iscritti?
Sì, più o meno, sì, circa 100.000 iscritti, però è nata pure con Verdi, certo, e Verga un secolo fa, quindi... oppure hanno chiamato degli artisti Patamù, persone collegate non direttamente alla SIAE ma magari dell'ambiente, dicendo a qualche artista nostro: ma sei sicuro di voler andare su Patamù? Guarda che io te lo dico per la tua carriera, e così via. Oppure piccole prese in giro sul fatto che io ho presentato questa petizione dicendo che ero anche un biofisico, e hanno detto: ma allora che ci azzecca? Come se una persona avesse diritto a parlare di arte e di creatività solo presentandosi come ispettore, mandatario SIAE o come musicista. In realtà io credo che il discorso sulla creatività sia aperto a tutti. Per esempio, io in questo caso specifico ho una posizione di piccolo imprenditore a vocazione sociale, tra virgolette, quindi voglio dire, presentandosi in quel modo non, loro ti denigrano un pochino, però poi in realtà l'ascolto c'è, perché ad esempio grazie al fatto che c'era un drenaggio di artisti verso altre realtà, tra cui Patamù, hanno introdotto la iscrizione gratuita per gli under 30. Sì, cioè...
E poi quindi?
E quindi niente, diciamo che a distanza c'è un dialogo, anche se un po' in lontananza.
Andiamo a sentirci un'altra canzone di un altro artista, questo A Patatì, le si intitola la canzone. L'artista è?
L'artista è?
Non te lo ricordi, andiamo, la mandiamo. Eccolo qui.
Shakim mana 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 mata te idi sana mana devani sana mura idi mana 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 idi idi sana mura de mana de mamari idi ga mana mare de mana mare patatare mana chashana mana dana mana dana mana idi mana mani de mana konna de bere idi sana sana mana mana de de se Shake it, baby, 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 A patata da magnitù, a patati, a patata da magnitù, e poi da mana manna rinza, da mana manna tere tere, e di sa sammana, mana manna pia, e di camana la, da mana nissa la manna, e di na manna bassa la manna di tere tere, e di camana matere, di di camana tira, camana tira, e di camana manna sassa, pa 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 re, e di mana marina, da mana penne, mamma di te, da mana tisse, di pedi, di pedi, di tere tere, a patati, a patata da magnitù, e patati, si impara da magni tu ti to man mana mana de jambi ti sa ta pare e ni che man mana da man mana ma tu man me ti to man mana mana da da ke lo ci sa mana na do tu ka pia la kaluna da kaluna da tu ma ke a patati a patata da magni tu a patati a patata da magni tu Chikki bana gamanna hi, chikki bana manna ni ni te. Iri sana mana, da namura da gumma te. Iri mana mana hi, bili bili, da bili bili, da nostra nella nido, tamma la mia bella tu, i di che mana mana mata cera, di mana cera, tamma la cera, i di che mana mana cera, tamma la madisse sa sa sa, i di che mana cera, tamma la cera, il sere tane mana bari tu la stata, eo, eo, eo.
A patati, questa è la canzone. Dici un po' chi è questo artista?
Questi sono gli artisti che stanno entrando recentemente in Patamù e si chiamano Orchestra Mattarella.
Mattarella in onore del Presidente della Repubblica?
Chiediamo a loro, può essere che sia nascosto tra gli strumentisti.
Nei tempi liberi, quando scappa dal Quirinale, se ne va là. Ascolta, ci stavi raccontando di questo progetto Patamù, che è molto interessante, un progetto insomma che tra l'altro tocca tante tematiche, e ci dicevi ormai più di 6.000 artisti registrati, mentre la SIA in Italia ne ha circa 100.000. Voi siete nati da appena 5 anni, ma poi in realtà nell'ultimo biennio, triennio, insomma in sì. cui il progetto sta andando avanti. Ti chiamano, da quello che so, ne parlavo anche fuori onda, dovunque a parlare di questo progetto di Patamù. Sei stato in tanti posti in Italia, sei stato in Lussemburgo, sei stato in Belgio, sei stato in quanti posti sei stato?
3. No, non li so contare, ma veramente c'è stato un periodo in cui ho preso voli, 2-3 voli al weekend.
Ma c'è molto interesse quindi per questa tematica.
Sicuramente c'è molto interesse, anche questa iniziativa della Unione Europea per fare sì che le collecting society siano tradizionali, siano obbligate a permettere ai propri artisti l'utilizzo delle Creative Commons, dà un'indicazione di quanto sia forte questa tematica. E io credo che questa tematica sia effettivamente molto importante, perché è in gioco una visione della monocultura, non so come è un neologismo, però indica il fatto che da una parte abbiamo sempre la stessa tipologia di arte che arriva alle nostre orecchie, e invece con una visione più aperta, con delle licenze più permissive, forse si può permettere una più ampia biodiversità culturale. E poi il tema non tocca solo l'arte, tocca anche il tema del copyright, è un tema centrale di questo secolo, perché il copyright sta esplodendo come contraddizione, il copyright duro e puro, e tocca anche l'ambito scientifico, dove la ricerca è in parte frenata da una chiusura estrema degli articoli scientifici, come anche tu mi raccontavi per altri aspetti, e anche in ambiti di agricoltura. Quindi diciamo, noi nasciamo come progetto, tra l'altro siamo una startup, quindi un'impresa, ma abbiamo una parte etica, e infatti ci è stata anche riconosciuta la vocazione sociale. Cerchiamo di toccare nel nostro blog anche questi temi che non parlano. Mi viene un ultimo esempio: c'è un ragazzo che ha fatto un oggetto di design, che però è anche molto utile in termini pratici, che si costruisce solamente con materiali che sono reperibili sulla terra sahariana, si può costruire senza grosse conoscenze ingegneristiche, e serve a depurare l'acqua, e si chiama Elioforo, adesso non mi ricordo il nome dell'inventore. Questo ragazzo ha deciso di rilasciare il design della sua opera in Creative Commons, solo attribuzione tra l'altro, quindi solo l'importante è solo fare il suo nome, che io purtroppo adesso non ricordo, ma almeno ricordo il nome della sua opera. E in questo modo sempre più persone potranno depurare la propria acqua. Quindi il concetto delle Creative Commons è un concetto molto
assolutamente
profondo.
E una cosa che ti volevo chiedere poi, innanzitutto, chi volesse saperne di più cosa deve fare? Avete una pagina web, una pagina Facebook, più cose? Dici un po'.
Sì, allora sicuramente il modo più pratico è aggiungerci su Facebook, facebook.com/patamucom, o andare sul sito, iscriversi, tra l'altro l'iscrizione è gratuita, poi noi chiediamo un sostegno agli utenti che volessero utilizzare i servizi professionali o che utilizzassero estensivamente Patamu, banalmente per il fatto che per offrire un servizio di qualità dobbiamo veramente lavorare notte e giorno, però iscrivendosi a Patamu è possibile accedere al ticket system, che è il modo in assoluto più efficace per contattarci, perché sappiamo a quante persone non abbiamo risposto e rispondiamo, e ci chiedono veramente di tutto, o a volte è molto bello, ci lasciano delle testimonianze, come dei ragazzi che ci hanno detto che in una zona a forte disagio sociale non sono riusciti a fare le loro lezioni di musica per ragazzi giovanissimi perché dovevano pagare molto per la SIAE. Quindi è molto bello Patamu da questo punto di vista, perché abbiamo anche uno spaccato dell'impatto sociale della cultura o dei vincoli alla cultura.
E l'altra cosa invece che ti volevo domandare, un artista o comunque un creatore, chiamiamolo così, una persona che ha creato qualcosa, che sia un testo, che sia una canzone, che sia delle musiche, che sia appunto una specie di brevetto, no? Per qualsiasi altra cosa, cosa deve fare per poter, diciamo, iscriversi a Patamu e in questo senso proteggere però in un modo intelligente e non come la SIAE la propria creazione?
Sì, una cosa importantissima da dire è che noi non siamo in grado di fare brevetti, cioè per i brevetti, per il design industriale bisogna comunque rivolgersi, se si vuole, diciamo, inibire l'utilizzo da parte di terzi delle proprie creazioni, bisogna andare all'ufficio marchi e brevetti, a meno che non si voglia rilasciare questa invenzione al mondo, e allora si può semplicemente dichiarare che è in Creative Commons, come ha fatto questo ragazzo di cui ti parlavo prima. Patamu quindi è più dedicata alle opere d'arte e al codice, perché per qualche motivo il codice di programmazione segue le stesse regole internazionali di tutela riservate alle opere d'arte. Come si fa per depositare le opere d'arte o codice su Patamu? Si viene sul sito, ci si iscrive gratuitamente, si rilasciano le proprie opere, cioè si inserisce l'opera sul portale inserendo tutti i dati, quindi di autoria, di coautoria, la licenza con la quale si vuole rilasciare l'opera e così via, e a quel punto viene creata direttamente la dichiarazione di paternità associata all'opera, e noi mettiamo una sorta di timbro informatico riconosciuto come valido legalmente dallo Stato italiano, in cui attestiamo che è stata fatta quella dichiarazione in quella certa data. Se non ci sono dichiarazioni antecedenti, come dicevo prima, vale come prova di paternità. L'unica cosa che noi chiediamo ai nostri artisti è, se iniziano a fare un utilizzo estensivo di Patamu, di donare quella che noi chiamiamo fair pay, cioè una cifra equa anche per il basic, che sarebbe gratuita, che è di 10 euro l'anno. Con questi 10 euro l'anno, tra l'altro, noi riusciamo a mettere in piedi un servizio che aiuta gli artisti per molto più di 10 euro, ovviamente.
E quindi, insomma, un progetto a lungo termine, così possiamo dire.
Speriamo.
Certo, no, ce l'auguriamo e te lo auguriamo. Visto che in realtà questa non è poi la tua attività, ciò che ti dà da vivere, quante ore dedichi al giorno a Patamu?
8-9 ore al giorno, dalle 8 di sera quando stacco fino alle 2 di notte, 3 di notte. Quindi, come si dice in Roma, se è permesso in radio è un'ammazzata.
Certo che è permesso, e come. E so che anche, insomma, da quello che mi raccontavi in altre occasioni in cui ci siamo visti, Adriano, partecipi anche non solo appunto a conferenze dove parli di Patamu e così via, ma anche magari attraverso gli artisti che sono iscritti a Patamu in alcuni festival di musica o così via. Per le prossime settimane, i prossimi mesi, c'è in vista qualcosa?
Allora, c'è un bellissimo festival al quale quest'anno non so se riusciremo ad andare, ma siamo stati presenti nei 2 anni precedenti. Io consiglio a chiunque si trovi nel territorio di andarci, è il festival A Night Like This di Chiaverano.
Una notte come questa.
Una notte come questa, Chiaverano, molto vicino, diciamo vicino a Torino, a un'oretta da Torino. È una cornice spettacolare perché fanno live per tutta la notte, artisti più conosciuti, artisti emergenti di altissima qualità, e tutto in un prato meraviglioso tra le montagne di fronte a un lago, e la mattina all'alba c'è l'ultimo concerto in acustico sul lago, quindi questo
quindi
è un bellissimo
un po' alla Woodstock quasi
una Woodstock piemontese
Sabauda esatto. Questo è, puoi ricordare il nome del festival?
A Night Like This.
E in genere che date?
Ma 2-3 luglio, ma ci sono cose bellissime in Italia. Siamo appena stati nel Cilento al Meeting del Mare, un'altra iniziativa meravigliosa, perché poi diciamo artisti emergenti di alto livello, devo dire, da quello che ho sentito, accompagnano la headline e a volte diventano la headline, quindi c'è questo mix tra headline ed emergenti, che è proprio quello che poi porta a quella biodiversità di cui parlavamo prima.
E ci salutiamo con un'altra canzone di un altro artista, forse uno degli artisti più conosciuti, cioè tra gli artisti più conosciuti, diciamo, iscritti a Patamu c'è Adriano Bono.
Sì, ci sono Adriano Bono, qui oggi abbiamo portato anche Roberto Billi.
Andiamo
che è
ad ascoltarci
uscito
una canzone sua. Vuoi presentare, almeno ricordare chi è Roberto Billi ad alcuni degli ascoltatori? Magari molti già lo conoscono, però forse con il suo nome non è così conosciuto. Lui è più conosciuto come...
Roberto Billi è il famosissimo e storico fondatore dei Ratti della Sabina, che ha fatto un percorso poi, quando si sono sciolti i Ratti, giustamente per coerenza ha deciso di non che nessuno neanche lui, nonostante avesse inventato il nome e creato il logo, nessuno si sarebbe appropriato di quel nome, quindi è andato avanti con altri progetti, tra cui il suo progetto solista. E da poco, tra l'altro, la sua scelta è molto coerente, perché ha deciso che questa musica, la sua musica, doveva essere a disposizione di tutti, quindi è in vendita su iTunes il brano, e in particolare tra poco anche tutto il disco, ma è anche in libero download su Jamendo, in modo tale che si possa decidere se sostenere l'artista economicamente o se diffonderlo. Sul CD ci ha tenuto, perché abbiamo anche lavorato insieme sulla copertina, a scrivere: questo CD è legalmente duplicabile. Ha voluto accertarsi del fatto che fosse possibile. Effettivamente, avendo scelto noi per questo disco una licenza Creative Commons, è permesso, a patto di non lucrare poi sulla copia, duplicare il disco. E il suo singolo è Da Lontano, lanciato 2 giorni fa,
e fa parte, da quello che vedo qui, del nuovo album Perle d'insaggezza.
Esattamente.
Quindi un titolo anche molto molto carino. Roberto Billi e Adriano Bonforti, organizzatore, creatore e insomma anima di Patamu, questo progetto che abbiamo presentato qui a Zibaldone quest'oggi. Grazie di essere stato qui con noi.
Grazie mille, devo dire anima assieme a un altro meraviglioso team che sta crescendo. Grazie mille Steven, è stato bellissimo stare a Zibaldone e Radio Contrabbanda.
Tienici al corrente di come prosegue Patamu, in bocca al lupo.
Crepi, vabbè, povero
viva
lupo.
Il lupo,
viva il lupo, esatto,
viva il lupo
e viva la creatività.
Eccolo qui, e anche Roberto Billi. Ci salutiamo con questa canzone, poi noi rientriamo per le ultime sorprese di questa puntata di inizio luglio di Zibaldone.
C'è chi c'ha piccoli problemi in famiglia, invece io la mia famiglia non so neanche dove sta, e allora la malinconia mi piglia e canto al vento una canzone come questa qua. Alzo lo sguardo, cerco la luna e spero che mi porti almeno qualche goccia di fortuna, un po' di vino per riscaldar la notte, sarebbe certamente la sorpresa più opportuna. Vengo da lontano, in una casa non ce l'ho. So, vengo da lontano, in una casa non ce l'ho. Vengo da lontano, ma dove sto andando? Questo invece proprio non lo so. C'è chi c'ha piccoli problemi in famiglia, invece io la mia famiglia la posso solo immaginare, allora la malinconia mi piglia
via, pensando al mondo che ho lasciato al di là del mare in questa notte. Amica luna, provaci tu se ci riesci a riscaldarmi almeno un po', saluti e baci alla fortuna che non so dove sta di casa e forse mai la troverò. Vengo da lontano in una casa non ce l'ho. Vengo da lontano, ma dove sto andando? Questo invece proprio non lo so. Vengo da lontano in una casa non ce l'ho. Vengo da lontano, ma dove sto andando? Questo invece proprio non lo so.
C'è chi c'ha piccoli problemi in famiglia, invece io la mia famiglia non so nemmeno dove sta, e allora la malinconia mi piglia e canta al vento una canzone come questa qua in questa notte. Non c'è fortuna e neanche un goccio di vino per scaldarmi almeno un po', e ballo un valzer sotto la luna. Non ho una dama, ma per l'occasione me la inventerò.
Vengo da lontano, ma dove sto andando? Questo invece proprio non lo so. Vengo da lontano, in una casa non ce l'ho. Vengo da lontano, ma dove sto andando? Questo invece proprio non lo so.
Roberto Billy, ci siamo sentiti questa canzone molto molto bella, Da lontano, il suo nuovo singolo, per chiudere diciamo questa chiacchierata insieme ad Adriano Bonforti su Patamù. Roberto Billy è uno degli artisti appunto iscritti a Patamù, questa nuova piattaforma molto interessante, e avete tutti, lo trovate anche su Facebook come Patamù. E poi insomma, se proprio ci state ascoltando in questo momento e vi siete persi l'intervista, basta che vi riascoltate il podcast, che sarà disponibile da domenica sulla web zibaldone.contrabbanda.org. Siccome è qui con noi un altro caro amico che aspettavamo da tempo, ci andiamo a sentire una sua canzone e poi rientriamo in onda insieme a lui. Eccola qui.
Venuta giù la pioggia stamattina, io stavo alla finestra e fumavo, non mi ricordo se stavo pensando anche a te. Molte cose sono cambiate in un anno, ho perso un po' di chili ed ho coraggio, mi ha ritirato anche la patente, e alla mattina c'è sempre il caffè. Se vuoi sapere come sto, fai conto che sto bene, anche se non me l'hai chiesto e non so neppure dove sei. Magari ti interessa sapere che la tua foto è ancora là, appesa sullo specchio del bagno s'appanna solo quando un po' mi sbarbo. Ho cambiato lavoro il mese scorso, quello di prima era meglio, ti ricordi? Ma come sai a me? Mi manca solo quello che lasciò da me. Se vuoi sapere come sto, fai conto che sto bene, anche se non me l'hai chiesto e non so neppure. Se vuoi sapere come sto.
Oh, come sto? Sto bene. Diciamo che questa canzone l'ho composta un bel giorno al bagno, quando c'era un po' di mal di stomaco, e lamentandomi è uscito in questi versi, diciamo. Eccoci qua.
Ma lei non è Vittorio Cane?
Come no?
Dov'è Vittorio Cane?
Vittorio Cane
l'ha lasciato fuori dalla porta.
C'era un posto aperto per doppiatori di Vittorio Cane.
Cosa sta dicendo?
E allora ho visto, c'era proprio il baracchino qui fuori.
Ma cosa sta dicendo?
Cerca voce per Vittorio Cane.
Ma la smetta, Bruno!
Buongiorno a voi tutti, oggi mi sono materializzato qui, diciamo.
Ma com'è entrato?
E sono entrato un po' così, come di ritorno dalla mia tournée trionfale.
Dov'è stato questa volta? Sentiamo.
Questo il Bruno World Tri Super Whistle Countdown Centerline. un tour fantastico, che tocca le più grandi tappe del mondo.
Dove è andato questa volta? Sentiamo
Forte.
Un po'.
Ah, signor Forte, sono stato anche nella città dei suoi fratelli.
Qual è?
Ah, è Francoforti.
Sono
stato alla riunione arcobaleno.
Quale?
Si ricorda che ci siamo visti alla riunione arcobaleno? Che erano tutti.
No, cosa sta dicendo?
Ci siamo visti lì, che lei mi ha anche salutato mentre ballava il tuca tuca con un mongolo che faceva travestito da odalisca.
ma la smetta, Bruno.
Eh sì, e si ballava tutti felici.
Ma questo a Francoforti?
È a Francoforti. Ah. Francoforti, la città.
Bel posto,
Un bel posticino, uno dietro l'altro, si fa il tuca tuca, tuca tuca, e io le dicevo: tolga la mano, signor Forti, questo non è il tocca tocca, è il tuca tuca.
La smetta, Bruno, ci dica un po', adesso voglio sapere subito tutte le città della tournée, perché così, dai, dica.
Ah, sono stato a Pesco Costanzo, a Costantino delle Marche, a Brusciano in provincia di Napoli, sono stato ho toccato, diciamo, un po' tutte, dalle Puglie alle Ande, diciamo.
Tucca tucca un po' tutto.
Tucca tucca un po'. Ma l'ha sentito, signor Forti, quest'aria di divertimento che c'è appena sono entrato io? Subito il mortorio è andato via.
No, invece,
cioè, immediatamente le facce delle persone si sono ravvivate. Prima
tutto... Bruno, siamo qui da soli. Siamo qui io e lei in studio. Non c'è nessuno a parte un cane.
Come no? Ci sta.
E non parlo di Vittorio Cane.
Ci stanno.
Un cane a quattro zampe.
Però a parte gli scherzi, un bel posticino come doppiatore di Vittorio Cane, bisogna indirlo. Diciamo questo concorsino. Signor Forti, io sono amico degli amici e le cose si dicono in faccia agli amici.
Le dica.
E le dica. E su, e forza.
Ah, le dica.
Ci tiene al suo posto, ma è ora di rinnovarsi, diciamocelo francamente.
In che senso?
E nel senso, c'è bisogno di un VIP. E non c'è più, lei basta tendenza ormai.
Ma che basta, cosa sta dicendo, Bruno?
È aria di cambiare aria, radio contrabbanda.
Vabbè, ma ci sono le finestre aperte, Bruno.
Bisogno di uno con una faccia un pochino più allegra.
Tipo?
Tipo uno col fisichetto palestrato, che piace alle donne, agli uomini.
Sì, ma magari siamo in radio, non siamo in televisione.
Sì, vabbè, però tanto per dire, la radio crea molta immaginazione. Signor Porti, nella mia tournée trionfale ho avuto modo di incontrare molti VIP.
Per esempio?
Molti VIP e molte VIP. Che non sono quelle che si fa lei.
La smetta,
attenzione.
La smetta,
molte
Bruno.
VIP, da non confondersi assolutamente. Per esempio, ho incontrato un VIP molto amato, molto rispettato da tutti, Fabrizio Corona.
Beh, insomma, adesso questo posso...
intelligente, molto rispettato, pensa.
Ma da chi?
Ma da tutti. Fabrizio Corona esce sempre con uno spicchio di nomone infilato in testa. Che Corona. E poi è un personaggio molto umile.
Ma che cosa sta dicendo?
Non chiacchiera mai, e quando chiacchiera lo fa soltanto dicendo delle cose belle intelligenti.
Tipo?
Pensi,
tipo
da quando c'è l'euro è tutto raddoppiato.
Questa è una grande riflessione.
Questa, signor Forti, a me mi ha illuminato questa
addirittura
frase.
è ora di divertirsi. E diciamo, dopo queste ore di depressione in compagnia del signor Forti e della sua trasmissione, dopo tanta noia, ho detto noia. Una delle solite musichette, adesso è ora di divertirsi.
Vuole una musichetta pure?
Sì, la metto? Mettiamo un po' di musichetta.
Dai, mettiamo questa musichetta qua, adesso io la trovo. Sì, ah, sì. questa qui, oh. L'ho già messa inizio trasmissione, ma per lei questa va benissimo. Ah,
questa sì che è bella.
Eccola qui.
Oh.
Luglio col bene che ti voglio.
Ma che meraviglia, questa mi sembra che l'ho scritta io.
La lasciamo di sottofondo,
questa,
Bruno?
Sì, questa l'ho scritta io in compagnia di un famoso camorrista, diciamo, delle Puglie, diciamo.
Albano.
Cioè, bravo.
Fratello di
Al Capone, come fa a saperlo?
La sapevo, perché lei ci ha avuto già relazione. Comunque andiamo avanti.
Andiamo avanti con battute sempre allegre, frizzi, lazzi, divertenti, fresche, nuove. Battute nuove, novità.
Addirittura.
Per esempio, che ci fa una sardina in mezzo alle gambe di una donna?
Bruno, non lo
Alice nel Paese delle Meraviglie. E qual è lo sport preferito delle api?
Quella era bella, Bruno. Scusi, mi sono messo a ridere. Attimo,
quando viene la risata viene da sola. Lo sport preferito dalle api è il pungilato.
Beh, questa è proprio brutta, Bruno.
Cosa fa un ciccione in mezzo all'autostrada? Aspetta che lo fanno secco. queste battute, queste novità, non le avevi mai sentite queste battute?
Mai. Bruno, queste sono nuove, fresche.
Ma veniamo alle dolenti note.
Subito così, sì, no, però io prima le volevo chiedere se sapeva qualcosa di Carlo Benso.
Carlo Benso, come stai? Angelino, finalmente andiamoci a prendere un caffè.
Ma sì, però offro io.
Ma non esiste, offro io. Va bene, questa volta offri tu, prossima volta offro io.
E questa è la mia azione, la mia specialità.
Sapeva
che era la mia specialità.
Io lo sapevo, certo.
L'imitazione di Carlo Benso.
E aspetti, però un'altra cosa io volevo anche domandare. Che fine ha fatto Ciccio Alibrandi?
Ciccio Alibrandi.
Questo Ciccio Alibrandi mentre sta al bagno quando
ho capito
che fama a Capodanno.
Purtroppo, come lei sa, però le mie origini da comico non sono soltanto perché io volevo fare comico, ma per reazioni.
Certo. Le dolenti note, come ha detto lei.
Ma lo vogliamo dire?
È un'infanzia tragica.
Tragica, tragicomica.
Drammatica.
Molto drammatica, funesta. Morte.
Ma dov'era? In quel bruttissimo orfanotrofio?
Pensa, signor Forti, che questo orfanotrofio stava a Verbania Intra.
Addirittura.
Governato dalle suore sante masochiste.
Caspita.
Di Velletri.
Per Dinci Bacco.
Per Dinci Bacco, infatti, dicevo io.
Ma non erano francesi in sto caso?
Non erano francesi, erano simulavano le francesi.
Un po' romanesche.
Sì. E dove c'è tutt'oggi questi erge, tipo il castello della Transilvania, del conte Dracula. Per esempio, sapete le torture che ci facevano?
Che cosa le facevano?
Delle torture bruttissime. Ci cucivano gli occhi con ago e filo e ci facevano stare sempre svegli. Mentre loro facevano sedute medianiche, psicospiritiche, e si collegavano con l'anima del futuro di Matteo Tommasoni e ci leggevano tutta la sua recensione del Peso della Nation di Nicola Bombacci, Paul Marion e Oscar Perez.
Solis,
perché era napoletano, era Solis e non c'era più nessun altro.
Bruno, la pianti, via, la mando via, dai.
E ce la leggevano proprio fino a quando non scapocciavamo tutti, proprio la recensione, no il libro, il Peso della
Nation. Che palle, no Bruno, scusa. E nessuno si lamentava di questi bambini?
Ma no, ogni tanto chiamavano qualcuno a intrattenere, tipo Piero Pesce, Samantha De Sena, che facevano un po' i loro concertini e ci rallegravano. E durante uno di questi concerti...
Che è successo?
È successo. Riuscì a scappare.
Da solo?
No, è che mica da solo. Approfittammo che c'era questo concertino così e con due compagni di fuga.
E chi erano?
Era un greco che si chiamava Tsipras.
Ma cosa stai dicendo, Tsipras, Bruno?
E l'altro si chiamava Matteuccio, però non mi ricordo come si chiamava di cognome.
Ho un'idea, buon suggerimento?
Erano due compagni di merende, come si chiamava, lei lo sa?
Forse Renzi?
Bravo!
O Salvini?
Bravo! No, era Renzi, era molto giovane. Pensi che era talmente giovane che quando si succhiava i pollici non gli erano ancora nati i pollici e allora erano troppo piccoli e meno male che c'era Tsipras che aveva due pollicioni così e che gli faceva succhiare. Tiè, succhia questo, succhia qua, e poi cantava il sirtaki per intrattenerci.
Ma chi questo Tsipras?
Tsipras. e gli insegnava i passi da ballare, come Zorba il greco. E quando il gatto non c'è, i Renzi ballano. E finalmente arrivammo.
A dove arrivaste? Arrivammo
in Terra Santa, la terra promessa.
Ah, in Palestina?
Sharazam.
Sharazam,
non lo so, c'era scritto proprio così, c'era una freccia per Sharazam sempre dritto, e noi arrivammo lì, e dove c'era finalmente, era un posto bello, dove se eri bello ti tiravano le pietre, e se eri brutto ti tiravano le pietre, e fino a...
E se eri medio
e ti tiravano le pietre pure.
Quindi in ogni caso tiravano le pietre.
Tirano sempre le pietre.
Quindi ne ha prese tantissime.
Tante sassate. E fino a quando non mi venne in mente di diventare compositore.
A Sharazam. E ha scritto una canzone
che però poi passò uno scippatore e mi rubò.
Come si chiamava?
E questo si lessi proprio la targa. Albano.
Sempre lui. Incredibilmente lui.
Lo rubò. Finalmente la canzone riuscì ad andare per il mondo. Grazie a me. E facevo così. What's the first climb on the train? The life during war time. Life during war time. E the splash line. Un po' così faceva, ecco, le parole inventava un po' al soggetto. I try to forgive, I try to forget. With life on the train. Never to play. It's just like the air. Now.
Laughter in water, laughter in water, time to reflect, time to rethink, laughter in water.
Bruno, interrompo la canzone per dire a tutti i nostri ascoltatori che lei veramente è un fanfarone, e mi permetto anche di dire che è uno sfigato, quindi adesso la faccio mandare fuori. Il banzo non c'è, chiamo Maka, che è un signore che sta qui in radio da noi, un bravissimo artista senegalese, la faccio mandare fuori a calci nel sedere, non ritorni più, stavamo bene senza di lei. Arrivederci Bruno.
E
rientriamo qui a Zibaldone perché siamo proprio in chiusura. Il banzo non è apparso, è stato divorato probabilmente da qualche mostro che ha incontrato tra le colline di Barcellona, Valcarca e il centro dove ci troviamo noi qui in Plaza Real. È ricomparso Bruno e siamo riusciti a mandarlo subito fuori dai piedi. Vittorio Cane ci ha scritto che appunto non è apparso perché è rimasto bloccato in spiaggia. Credo che abbia fatto molto bene perché la temperatura qui negli studi di Contrabanda è altissima. Siamo proprio in conclusione, giusto il tempo per la sigletta e l'ultimo trago musicale. Ultimo trago musicale per salutarci, una news che non ci arriva dall'Italia ma ci arriva dagli Stati Uniti, un artista giovane, molto molto bravo, ai più forse non sarà conosciuto, si chiama Tony Diodor, è uscito il suo nuovo EP Sparkle, che si può tra l'altro anche scaricare gratuitamente dalla sua pagina web, Tony Diodor, vi ricordo, ci andiamo ad ascoltare il singolo di questo nuovo EP, Better Man. Tony Diodor è conosciuto in realtà soprattutto più che come cantautore, come musicista, un grande musicista che ha accompagnato tanti artisti successi negli ultimi anni, tra cui anche Lou Reed. Ci andiamo a sentire questa canzone per salutarci, Better Man, Tony Diodor come ultimo trago musicale. Vi ricordiamo che Zibaldone ritorna in onda venerdì prossimo 10 luglio, una delle ultime puntate, perché poi agosto e settembre Zibaldone se ne va in vacanza, una vacanza un po' più lunga quest'anno, fino praticamente alla fine di settembre, e dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org per ascoltarci in streaming all over the world. Vi ricordo anche che trovate in podcast tutte le puntate dalla nostra pagina web zibaldone.contrabbanda.org e infine che ci trovate su Facebook come Zibaldone Radio Contrabbanda. Niente di più, niente di meno, e anzi sì, una cosa che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo il franchismo, Enrique Tierno Galván. Bruno, la dica. Bruno, la dica, non mi guardi così.
Evviva la figa.
Bruno, ma, scusate, Bruno, ma come è messo? Diceva, vabbè, Enrique Tierno Galván, ci serviva il banzo, banzo, perché non sei venuto questo fanfarone? Vabbè, Enrique Tierno Galván diceva, a colocaro che es viernes por la noche, buon venerdì sera, scusateci, anzi, vabbè Bruno, vada fuori dai piedi, Better Man, lui è un bravissimo artista, Tony Diodor, bye bye.
Dreaming.